al mare. Lei mi dice: no, non è possibile oggi. Va bene, che facciamo? Allora gli dico a mio marito: facciamo una cosa, stamattina tu ti dedichi a prepararti per domani mattina, io nel frattempo mi sbrigo e poi nel pomeriggio ci andiamo a fare un bagno, bene, al mare. Sta chiuso dentro il suo studio circa 3 ore. Silenzio assoluto, noi cerchiamo di fare le cose piano piano per non disturbare il suo tempo di preghiera. Esce dalla stanza e io dico: sei pronto? E lui mi dice: zero. E io dico: ah, bene. Ho detto: vuoi che predichi io? E lui mi ha detto: perché qualcosa? Ho detto: no, c'è qualcosa che frulla dentro il mio cuore. E perché non me lo dicevi prima? Avremmo risparmiato 3 ore. Vabbè, dai. Allora, il titolo di questa mattina è Estate con la parola. Estate con la parola. Allora, credo che questi siano momenti in cui tante persone stanno pianificando le loro ferie, o magari già c'è qualcuno che è pienamente in ferie. Magari già da domenica prossima vedremo la chiesa un po' più scarica, come già stamattina tanti sono assenti per le ferie. E il Signore ha messo il desiderio di condividere questa parola perché credo che sotto l'ombrellone ci debba essere sempre lo spazio per la parola. Sapete, il tempo di vacanza è un tempo giusto, che ci vuole, ne abbiamo veramente bisogno, perché dopo un anno di sacrifici, di lavoro, di stress, abbiamo bisogno di staccare la spina, di trovare quel tempo di riposo mentale, riposo fisico, ma il nostro spirito non va in ferie, così come il diavolo non va mai in ferie. È per questo, nel momento in cui noi riposiamo il nostro corpo e la nostra anima dallo stress del lavoro, di tutti i problemi, di tutte le situazioni, abbiamo bisogno di alimentare il nostro spirito con la parola di Dio, perché rischiamo che al ritorno delle ferie siamo come gelati sciolti al sole. L'avete mai visto un gelato sciolto al sole? Liquido, 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 liquido. Non si può neanche più ammantecare, si può soltanto buttare. Ma noi non vogliamo essere buttati, ma vogliamo essere freschi, solidi, cremosi. E vogliamo veramente piantare la parola di Dio dentro il nostro cuore. Per questo dico che sotto questo ombrellone ci dobbiamo portare la parola di Dio, quella parola che ci fa crescere, ci dà ristoro, ci dà grande vita. Nel nostro tempo di settimana scorsa è stato un tempo in cui non abbiamo abbandonato neanche un momento la parola. Avevamo tutti e due i nostri momenti di devozionale, la mattina leggevamo la parola di Dio, ognuno per i fatti suoi, perché il devozionale è personale. Poi c'è anche un tempo di condivisione, ma il devozionale, e lo ripeto, è un tempo che tu devi spendere da solo, da sola, nella cameretta, con la parola di Dio e pregando il Signore tra te e Lui solo. Ed è proprio un tempo che vivifica la nostra vita, perché nella parola c'è vita. Gesù è il pane della vita, dice la parola di Dio, e le sue parole ci sostengono, ci danno vita, ci danno carica. Figurati che nella parola di Dio dice che Dio ha creato tutto con la parola. Lui ha parlato e le cose sono nate. Nel Salmo 33 al verso 6 dice che i cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Fin dal principio il Padre ha parlato la parola che era Gesù Cristo, mentre lo Spirito Santo leggiava sulle acque, e tutto quello che il Padre diceva, perché la parola era lì, tutto è venuto ad esistere. Per cui Dio ha parlato e il mondo è stato creato. Dio parla non le parole comuni, ma parla la parola che è Gesù Cristo. E la parola fatta carne fa nascere le cose. E quello che ci deve essere nella nostra bocca non devono essere parole, ma deve essere la parola di Dio piantata, perché è quella parola che dà vita, quella parola che fa crescere, quella parola che porta le cose ad esistere. Amen. E nonostante Dio sia onnipotente, onnisciente, può fare tutte le cose da solo, ci chiama a essere suoi collaboratori. Ci chiama a intervenire nella storia, Cioè, significa che noi non siamo quelli che fanno la storia della storia scritta nei manuali di scuola, ma noi facciamo la nostra storia come? Collaborando con il progetto di Dio. E per collaborare con il progetto di Dio significa che la nostra vita non può essere una vita passiva, ma deve essere una vita che porta effetto, effetto nella mia vita, nella vita di coloro che mi stanno accanto, nel mio lavoro, nella mia famiglia, in tutti i contesti in cui io mi trovo. E io questo effetto come lo vedo? Lo vedo attraverso la parola piantata nella mia vita, perché quello che porta effetto dentro di me è cambiamento, trasformazione, non è venire a sedermi qui e alzare le mani. Quello che porta effetto nella mia vita è quando io medito la parola e applico la parola di Dio, che sono due cose completamente diverse. Non è riscaldare un posto, non è essere presenti, ma io porto effetto nella mia vita e nella vita di coloro che stanno accanto a me quando la parola di Dio piantata nella mia vita porta frutto. La parola deve portare frutto. E basta capire con chi parli. In base a quello che tu ascolti, tu capisci il livello di fede delle persone. Non so se vi è mai capitato. Alle volte trovi molta più fede nelle parole delle persone che sono nelle difficoltà, nelle prove più assolute, rispetto a quelle che magari stanno passando momenti tranquilli. Quelli che magari passano momenti tranquilli si lamentano per cose inesistenti, mentre vedi quella persona che sta passando per il fuoco, che sa, io so che non mi brucerò. Io so che attraverserò le acque non mi sommergeranno. Ed è meraviglioso quando tu hai a che fare con persone che parlano la parola di Dio, perché dal momento in cui io esamino quello che io sto parlando, quello che sto dicendo, io capisco se ho bisogno di aiuto. Quando tu custodisci la parola di Dio nel tuo cuore, non hai neanche bisogno di stare attento a cosa dici. Non so se capite quello che voglio dire. Perché quando tu hai piantata la parola di Dio, automaticamente la tua bocca parlerà della parola di Dio. Le parolacce non esisteranno più, neanche le penserai. Neanche ti verrà di dire cose sconce, perché la parola di Dio abita, è piantata dentro di te. Quindi basta ascoltare quello che io dico per capire dove sto andando, cosa sto facendo, se veramente la parola sta facendo effetto nella mia vita. E alle volte nelle prove le persone hanno molta più fede, proclamano molto più la parola di Dio, perché dice Giacomo che la parola di Dio, la prova che cosa fa? Rende la mia fede costante. La prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti, completi e in nulla mancanti. Ora io dico, se io dovessi domandare a me stessa e a voi, quale effetto sto portando nella vita delle persone? Quale effetto sto portando nella vita della mia famiglia, della mia casa, del mio lavoro? Cosa sto producendo? Sono passiva? O sono protagonista di una storia che coinvolge gli altri e sta portando beneficio e influenza in termini positivi? Ora, l'effetto non è data dall'abilità, perché una persona mi potrebbe dire, sì Sara, ok, io devo portare effetto nella vita delle persone attorno a me, ma io non so fare niente, non so parlare, non ho grandi doni, non ho grosse capacità, come posso essere una persona che porta effetto? Ma ciò che porta effetto non sono né le abilità e neanche i doni, ciò che porta effetto è quando la parola piantata dentro di noi produce trasformazione. Ritorniamo alla parola di settimana scorsa della parabola del buon seminatore, che ci sono quattro tipi di terreni: il terreno roccioso, il terreno lungo la strada, il terreno con le spine e il terreno con buona terra. E ogni volta che si predica questa cosa, non so se sono soltanto io che faccio questa cosa, guardo sempre il mio vicino di posto e dico, quello è roccioso, quello è lungo la strada, quello è buono perché lo vedo che sta camminando bene, quello con le spine, ma non ci può avvicinare. E in realtà questi quattro tipi di terreno sono fasi cicliche della nostra vita. Cioè significa che se io sono rocciosa per un periodo della mia vita e poi sono diventata buona terra, non significa che non tornerò a tornare a essere rocciosa in un'altra fase della mia vita. Attenzione, queste sono quattro fasi cicliche che tutti i cristiani vivono. Perché? Perché nel momento in cui io sono delusa, nel momento in cui io sono, mi sento fallita, mi sento ferita, divento dura come una roccia. Il pastore qua può predicare dalla mattina alla sera parole meravigliose, ma quella parola arriva, mette poco poco radice e poi si brucia. Perché? Perché non riesce a penetrare. Sono dura, sono ferita. Io dico, sì, è vero quello che mi stanno dicendo, sì, è vero che devo perdonare, sì, è vero che mi devo mettere in riga, sì, è vero, ma io non posso dimenticare, ma quella cosa che mi è successa è troppo grave, ma, e mettiamo roccia sopra roccia, pietra sopra pietra, e tutta la parola predicata non riesce a piantarsi, a mettere radici e soprattutto a fare frutto. Poi c'è il terreno lungo la strada, periodo in cui siamo distratti, periodo in cui siamo superficiali, vabbè, tanto la preghiera di salvezza l'ho fatta, sono salvata, sono di qua, non faccio niente di male. E il nostro territorio diventa, è sempre terreno, attenzione, ma diventa calpestato, è duro, il seme viene posato e arriva l'uccellino e se lo ruba, perché non è neanche il tempo di piantarsi, siamo troppo distratti in altre cose, e lungo la strada arriva il nemico che immediatamente prende quel seme e se lo porta via, perché lui vuole che noi viviamo una vita superficiale e distratta. Sappiatelo, il nemico alle persone che non vogliono fare sul serio canta la ninna nanna. Bello bambino, nana nana nana, stai così che è meglio. Ok? E lui ci tiene così, della serie, va bene. Io ce l'ho la terra, ma è dura. Non si posa il seme. Poi abbiamo il terreno con le spine, che è quel terreno in cui noi siamo... Sì, ci piace la parola di Dio, la facciamo piantare, ma nel frattempo il peccato, le concupiscenze della carne, tutto quello che non va bene, lo facciamo crescere insieme alla parola, ma succede che le spine hanno la meglio, soffocano la parola di Dio. E poi finalmente abbiamo la buona terra, quella terra in cui noi, è quel periodo in cui siamo appassionati, in cui siamo infuocati, in cui prendiamo la terra del nostro cuore e la rulliamo, la cerchiamo di renderla fertile, e rompo il mio carattere, se io mi metto in discussione, e questa cosa non la dovevo dire, e questa cosa non la dovevo fare, ti chiedo perdono. Questa è la buona terra, quando il credente si mette in discussione e comincia a rullare la terra del proprio cuore, rompe carattere, rompe schemi, cerca di fare la volontà di Dio. E quando la parola viene piantata, entra, penetra, fa radici e porta frutto. Amen. Questo è l'effetto. Ora dico, l'effetto che tu e io possiamo avere in questo tempo, in questa generazione, è sempre legato a ciò che c'è dentro al nostro cuore. Perché se io sono rocciosa, se io sono lungo la strada, se io sono con le spine o con la buona terra, l'effetto che io posso dare alle persone è sempre ciò che riguarda dentro di me. Gesù una volta fu accusato dai farisei, tante volte fu accusato, ma questa volta fu accusato che i suoi discepoli non si lavavano le mani prima di mangiare. E Gesù disse, ma non è quello che entra che contamina, è quello che esce. Cosa sta uscendo dal mio cuore? Cosa sta uscendo dalla mia bocca? Perché dice Gesù stesso che è la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Io non posso dare ciò che non ho. Io do sempre ciò che ho. Se io riesco a dare una parola di conforto a qualcuno è perché io ce l'ho. Ma se io sono arrabbiata, se io sono sempre adirata, se io sono sempre nervosa, quando qualcuno viene da me, come mi posso porre? Grrr. Tu fai esattamente quello che sei, non puoi dare ciò che non hai. La ricchezza di quello che noi possiamo dare agli altri è qualcosa che noi abbiamo già dentro di noi. E sapete, nella parola di Dio c'è potenza, nella parola di Dio c'è effetto, c'è efficacia, ma alle volte le tradizioni e la religione e tutto la vogliono tentare di soffocare e renderla quasi impotente. Ma Dio ci dice: tu devi diventare mio collaboratore, tu devi fare quello che io ti dico di fare, tu devi scrivere nel libro della tua vita una storia importante, che sia una storia non soltanto per te, ma che riguardi la vita di tante persone. Quante persone vogliamo andare in cielo con una bella corona piena di gemme? Io la voglio avere una corona piena di gemme. E queste gemme sono tutte le opere buone che noi possiamo fare, ma non perché siamo salvati per opere, non c'entra niente, perché siamo salvati solo per grazia, ma per questa meravigliosa grazia che noi abbiamo ricevuto. Non possiamo rimanere fermi. Io devo parlare, io devo portare persone a Gesù, io devo pregare, devo cercare di intercedere, perché questa generazione è diventata una generazione molto, molto malvagia. Avete visto quello che hanno combinato le Olimpiadi? Hanno inscenato l'ultima cena con una donna alla console e con tutta una serie di persone travestite. La Chiesa cosa fa? Loro stanno cercando di rendere normale qualcosa di anormale, qualcosa di abominevole. Questo sapete perché? Perché la gente si deve abituare a vedere che non c'è più niente da contestare. È tutto diventato normale. La Chiesa deve avere un effetto in questa generazione attraverso la proclamazione della verità, della parola di Dio. Siamo noi persone che per il diritto alla vita, è vero o non è vero? Noi difendiamo il diritto alla vita, noi non vogliamo mai che nessuno possa decidere di mettere fine a una gravidanza, perché sappiamo che dalla prima cellula c'è vita, eppure tante volte le nostre bocche sono pronte ad abortire la parola di Dio dicendo cose contrarie a ciò che è scritto. Fratelli, sorelle, quando siamo nei problemi, quando siamo nelle avversità, dobbiamo parlare la parola di Dio, non dire cose che sono contro la parola di Dio, perché abbiamo bisogno di proclamare ciò che la parola dice. E sapete, in Giacomo 1:10-21 dice che questa parola deve essere ricevuta come? Con mansuetudine. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto a, lento a, è lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni lordura, in altre versioni ogni malizia, e residuo di malizia ricevete con mansuetudine la parola come piantata in voi, la quale può salvare le vostre anime. Mi piace pensare che il seme della parola di Dio trasferisce in noi il suo DNA. Sapete cos'è il DNA, vero? Quando la parola di Dio si viene piantata e seminata nella nostra vita, Dio trasferisce le sue qualità, le sue caratteristiche. Noi geneticamente iniziamo a somigliare quanto più possibile al nostro Signore Gesù. E quando la parola è piantata e io ho il suo DNA, non posso non fare la sua volontà, non posso non parlare la sua parola. Il DNA di Dio è nella mia vita, il suo carattere. Lui mi ha dato una mente nuova. Una mente rigenerata, lui mi ha dato lo Spirito Santo, lui mi ha dato tutti gli strumenti per poter essere sua figlia e fare la sua volontà. Come? Il seme della parola piantata nel mio cuore. E molti dicono: vabbè, ma Giacomo perché dice che la parola di Dio può salvare le anime nostre? Alla fine io sono stato già salvato. Non dobbiamo mai dimenticare che ci sono tre condizioni della salvezza. Io sono stato salvato perché ho accettato Gesù nel mio cuore. Io sono salvato oggi perché sono un suo discepolo e metto in pratica la sua parola, seguo Gesù, e sarò salvato perché persevererò fino alla fine. oggi, ieri, oggi e domani devono essere sempre presenti nel calendario del cristiano. Molti guardano soltanto indietro, vabbè, ho fatto la preghiera di salvezza, mi basta così. No, ieri, oggi e domani devono essere sempre pronti, perché io sono stato salvato, io ho accettato Gesù, io oggi continuo a perseverare perché mi impegno, cerco di fare la sua volontà, parlo di Gesù, cerco di portare frutto con i miei errori, con le mie mancanze. Nessuno può dire di essere perfetto, ok? Perché di perfetto ce n'è soltanto uno e si chiama Gesù Cristo il Signore. E sarò salvato. Quando? Quando io arriverò fino alla fine, al mio ultimo respiro, e continuerò a dire: Gesù Cristo è il mio Signore. Amen. Ora, entrando nel cuore del messaggio, voglio leggervi una storia importante. Una storia che riguarda una parola che un uomo ricevette in un momento della sua vita che non pensava mai più di poter ricevere una parola del genere. Stiamo parlando del sacerdote Zaccaria. Luca 1,5 dice: ai giorni di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie era discendente da Aaron e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore. Com'erano questa coppia? Erano giusti e irreprensibili. Ma non avevano figli perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano già avanzati in età. Ora avvenne che mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio nell'ordine della sua casa, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare al Tempio del Signore per bruciare l'incenso. Intanto un'intera folla del popolo stava fuori, perché non poteva entrare nel Tempio, in preghiera nell'oro dell'incenso. E allora un angelo del Signore gli apparve e, stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso, a vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura. Sfido chiunque. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Ripeti con me: la tua preghiera è stata esaudita. E tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni. Ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande inebrianti, e sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, e convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. E andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Wow! E Zaccaria disse all'angelo: ma da che cosa riconoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. E l'angelo rispondendo gli disse: io sono Gabriele, che sto alla presenza di Dio, e sono stato mandato per parlarti e annunziarti queste buone novelle. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno al loro tempo. Da questa lettura, io osservando il testo, mi sono resa conto che Zaccaria, pur essendo un uomo pio e un uomo irreprensibile, non aveva fede. Era un uomo che conosceva bene la parola, era un sacerdote. Con sua moglie avevano vissuto una vita in santità. In quel momento si trovava a svolgere il proprio servizio nel Tempio. Lui si mette le vesti sacerdotali. lui entra nel tempio, svolge il suo servizio, ma non aveva fede. Questa cosa mi ha mandato molto in crisi, dogli la verità. Perché la nostra giustizia non significa automaticamente io credo nelle tue promesse, Signore. Era un uomo pio e irreprensibile, ma non aveva fede. Lui, di fronte a una visitazione angelica di quel tipo, mentre stava bruciando l'incenso, mentre stava offrendo adorazione a Dio, mentre il popolo fuori pregava, si presenta lì un angelo, l'angelo parla e lui non gli crede. È tremenda questa cosa. Zaccaria, nonostante la sua funzione, il suo ruolo, il suo servizio, non aveva la forza di credere a quello che stava ascoltando e vedendo da parte dell'angelo. E sapete il perché? Zaccaria era deluso. Zaccaria aveva nel suo cuore una ferita aperta. Il suo cuore era diventato roccioso. Io chiedo perdono al Signore questa mattina. Perché alle volte tutti noi, per situazioni vissute, rendiamo duro il nostro cuore e anche di fronte a una parola specifica rimaniamo increduli. E mi sono detta, ma Zaccaria quanta parola sapeva? Tanta parola. Zaccaria era un sacerdote. Zaccaria conosceva la parola in profondità. E chissà quante predicazioni rabbiniche aveva ascoltato nella sinagoga. E chissà quanta parola lui stesso aveva predicato agli altri, perché era un sacerdote. Ma ora, al presente, non aveva una parola dimorante viva nel suo cuore che portasse fede. Ci sei? Sei con me? Mi sono spiegata? Sapete perché? Perché la parola che porta vita è la parola che porta fede. Non è quello che tu hai ascoltato prima. Non è quello che tu hai ascoltato ieri. Non sono gli anni di studi. Non sono le meravigliose predicazioni che hai ascoltato quando eri infuocato. La parola che porta vita e fede è quella che oggi parla alla tua vita. Oggi! Non puoi rimanere ancorato alla parola di ieri, perché la parola di oggi è la parola rema di cui tu hai bisogno per affrontare la tua sfida e per risolvere il tuo problema. E lui in quel momento non aveva chiara l'indicazione che quella parola fosse per l'oggi. Alle volte Dio ci parla per l'oggi, ci dice una cosa per il presente, ti sta dando un'indicazione precisa per la tua situazione e tu non lo capisci, perché il terreno è roccioso, è deluso, è pieno di amarezze, non ricevi la parola con mansuetudine, come ha detto l'apostolo Giacomo. Vi ricordate quando Dio parlò ad Abramo? E gli disse di sacrificare il suo unico figlio. Pensate che Abramo abbia preso questa parola con gioia? Non penso. Pensate che Abramo disse sì, va bene, lo faccio, e dentro di lui non aveva le crisi? O pensava, Signore, perché mi stai chiedendo questo dopo che me l'hai dato? Pensate che Abramo abbia fatto tutto in automatico? Abramo era un uomo come me e come te. Io avrei detto, Signore, ma cosa stai dicendo? Dopo che me l'hai promesso, adesso tu me lo vuoi indietro? Abramo sicuramente era un uomo in crisi, ma era un uomo ubbidiente perché sapeva chi era il suo Dio. E lui disse, noi andremo, adoreremo e torneremo. Non ha detto noi andremo e io tornerò. Ma quello che mi sciocca è che dal momento in cui Dio gli parla per il sacrificare il suo figlio, al momento in cui Abramo sale sul monte con suo figlio, passarono diversi giorni. Non era automatico. Si dovettero preparare, non avevano gli aerei, non avevano le macchine, chissà quanti giorni di cammino dovettero fare per arrivare lì. E io immagino questa testa di quest'uomo, la mente, perché noi siamo esseri pensanti, non possiamo essere soltanto spirito, dobbiamo metterci nelle condizioni di comprendere lo stato d'animo di quell'uomo e chissà quanti pensieri. Ma Abramo, quando Dio gli parlò la seconda volta, non disse perché tu mi hai detto io uccido Isacco, era pronto ad ascoltare la parola dell'oggi, non era ancorato ad ascoltare la parola di ieri. Dio gli disse, Abramo fermati, e Abramo disse, ok, io mi fermo. Abramo non permise che la delusione rendesse il suo cuore roccioso. Adesso io faccio una domanda forse un po' troppo forte, ma l'ho fatta pure io ieri. Quanti Isacco ho ucciso per non aver ascoltato la seconda volta la parola di Dio? Quanti Isacco siamo riusciti a uccidere perché non abbiamo ascoltato la parola di oggi? Dio vuole darci una parola per oggi. Secondo aspetto. Dice Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Ma quale preghiera? Immaginatevi quest'uomo davanti all'altare dell'incenso che sta facendo il suo servizio. E l'angelo gli dice, la tua preghiera è stata esaudita. Ma quale preghiera? Così mi sono andata a mettere a cercare. E ho trovato che nella traduzione ufficiale del testo non era una preghiera, era una preghiera che tu non preghi più. È quella preghiera che tu hai smesso di pregare perché non hai visto effetto. È quella preghiera dimenticata, quella preghiera che tu hai preso e hai messo nel cassetto perché non hai visto risultati. E l'angelo si presenta e gli dice, quella preghiera che tu non preghi più, proprio quella, è stata esaudita. Oggi, Dio non è sordo, Dio non è mai in ritardo,
Dio fa esattamente quello che deve fare nei tempi e nei modi che lui ha stabilito sempre. E mi piace pensare che la nostra vita di preghiera è una vita che rilascia davanti a Dio la potenza di preghiere esaudite. Ci pensate? Mentre io prego, e poi magari dimentico, io nel frattempo ho rilasciato lì, nell'otre di Dio, le mie lacrime, i miei pesi, le mie preoccupazioni, come dice il salmista, che dice: tu riponi le mie lacrime nel tuo otre, Dio raccoglie le mie lacrime, Dio raccoglie le tue lacrime, Dio raccoglie le tue preoccupazioni. E al tempo giusto lui esaudisce, lui ascolta. Ma Zaccaria non ha ancora capito. E non voglio giudicare Zaccaria, perché io sarei peggio. Attenzione, voglio dirlo, eh. Comincia a fare delle domande, vuole capire. E gli dice: ma da che cosa conoscerò questo? Non gli dice: wow, grazie Signore, mi hai esaudito. No, dice: e da che cosa io riconoscerò questo? Io sono vecchio. Mia moglie è avanzata negli anni. Come vedrò queste cose? Quante volte noi chiediamo a Dio come, cosa, perché? E mi piace la risposta dell'angelo. L'angelo si presenta con tutta la sua autorità e dice: io sono Gabriele. Non sono uno qualunque. Io sono Gabriele che sta alla presenza di Dio e ti sto riportando le sue parole, non hai capito ancora? Cioè, io sono qui mandato dal cielo per parlare con te, io che sto davanti alla sua presenza, io che ascolto le sue parole, io sono qua, ti sto parlando e tu ancora non capisci. Zaccaria non aveva più fede. Zaccaria ormai era assuefatto dalla delusione, come un drogato, come se prendesse psicofarmaci. Era assuefatto dalla delusione. E l'angelo gli dice: tu oggi diventerai muto. Perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo? Ora, quanti cristiani oggi hanno perso la loro voce di influenza perché non hanno più creduto? Tornando all'effetto della parola. Quanti di noi sono ridotti nel più totale mutismo perché non credono? E sapete, penso anche che il mutismo sia anche un atto di misericordia di Dio. Dice: perché? Così non confessi cose negative. Così non confesso cose che vanno contro il piano di Dio. Così non influenzo altre persone nella mia fede negativa. Sto muta e almeno nel mio mutismo non influenzo nessuno. E penso che anche in questo Dio abbia voluto proteggere il cuore della moglie di Zaccaria, che si è ritrovata incinta, perché sennò avrebbe avuto un marito che avrebbe detto: ecco, com'è successo, è che ma non è possibile, è di qua, è di là, muto, così. Non so quanti è capitato di essere felice un giorno, poi incontrare una persona che ti vomita tutto il suo malessere e dire: Maria, potevo evitare di passare qua. Vero? Vero? Sto dicendo bugie? No. Perché le parole che noi diciamo, come possono influenzare positivamente, possono influenzare negativamente. Allora tu arrivi con un cuore bello allegro e te ne vai con un cuore gonfio, di immondizia che tu dici, mamma mia, era meglio stamattina il mio devozionale. E sapete quando Zaccaria ricominciò a parlare? Mi piace pensare a una cosa del genere, che l'angelo gli dice, tu ricomincerai a parlare quando queste cose avverranno, giusto? Bene, Elisabetta partorisce, ma Zaccaria rimane muto, continua a rimanere muto. E gli avrà detto, signore, ma tu non mi hai detto che avrei dovuto ricominciare a parlare quando le cose avvenivano? Già il bambino è qua, ma io ancora non riesco a parlare. Cominciò a parlare quando scrisse la parola che gli era stata data. Perché quando gli dissero, questo bambino come si chiama? Lui prese un biglietto e scrisse, Giovanni! Mise per iscritto la parola che gli era stata data. E nel momento in cui lui mise per iscritto quello che il angelo gli aveva detto, ha detto, io adesso credo! E sapete, Giovanni non era un nome di famiglia, non era un nome che Zaccaria avrebbe mai potuto inventarsi per suo figlio, non era un nome di discendenza, era un nome venuto dal cielo. E quando Zaccaria mise per iscritto, disse, io adesso credo. Adesso io ti domando, quanto tempo sei rimasto muto, muta? Forse è tempo di iniziare a scrivere le promesse. Forse è tempo di cominciare a dichiarare io credo in quello che ho ricevuto. Io credo. Il mio Giovanni è qui. E mi piace pensare che quest'angelo nel capitolo di Luca non si ferma. Sempre al verso 26 lo stesso angelo viene mandato a una donna. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo entrato da lei disse, salve, o grandemente favorita, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Wow. Ma quando lo vide, ella rimase turbata dalle sue parole, non perché vide l'angelo, ma perché le parole che l'angelo gli stava dicendo erano troppo importanti. E si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse, non temere Maria, perché ho trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio, gli porrai nome Gesù. Ed egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo, ma come avverrà tutto questo? Perché io non conosco uomo. E l'angelo rispondendo le disse, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, anch'ella ha concepito un figlio della sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio. E allora Maria disse, ecco, la serva del Signore, mi sia fatta secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Se pensiamo che Zaccaria riceve dall'angelo una parola strana, fuori dal normale, un po' incomprensibile, a Maria viene data una parola ancora più difficile da comprendere. Perché dico questo? Perché Zaccaria, se guardava indietro, trovava che Abramo aveva 100 anni quando ebbe Isacco, che sua moglie aveva 90 anni. Quindi non è che nel passato non c'era mai stata una storia simile a quella che l'angelo gli stava raccontando a Zaccaria, ok? Ma quando l'angelo parla a Maria, gli dice una cosa che non era mai successa. Gli rivela qualcosa che non era mai accaduta. Per Maria era diverso. Come poteva concepire un figlio
essendo solo promessa sposa. E mi piace osservare che, mentre Zaccaria gli dice, ma da che cosa riconoscerò? Io sono vecchio. Maria gli dice soltanto, come? Come avverrà? Non gli dice perché. Non gli dice da cosa riconoscerò, non fa domande. Lui dice, come? Come potrà avvenire? Zaccaria voleva avere le prove perché non credeva. Maria aveva già creduto e voleva sapere soltanto come. E mi piace che lei risponde, ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. La sua risposta è sottomissione e obbedienza, va bene, ci sto, non so come succederà, però mi fido, va bene. Perché lei ha considerato che era molto più prezioso quello che lei doveva portare a termine rispetto alle chiacchiere della gente. Cioè, pensateci, una ragazzina così che si trova incinta. Eppure lei ha creduto in quel momento. Lui avrà pensato, se lui vuole spiegarmi, io sono pronta ad ascoltare. Ma se lui non mi vuole spiegare, va bene lo stesso. E invece noi chiediamo 150.000 prove al Signore, belli, questo e quell'altro, ti metto alla prova, fammi capire, fammi sentire. No, quando Dio ti parla, tu devi soltanto ubbidire, io devo sapere soltanto cosa devo fare, non perché lo devo fare. Wow. Lui è un re, Dio è un re, lui decreta e io ubbidisco. Io sono una serva che mi fido di lui e qualsiasi cosa lui mi chieda di fare, io dico va bene. Non devo chiedere il perché, devo sapere soltanto cosa devo fare. L'angelo tenta di spiegare qualcosa a Maria, ma le cose che gli dice sono ancora più difficili da capire. Lo spirito ti adombrerà, tu concepirai un bambino. Cioè, anche se l'angelo glielo spiegava, era incomprensibile. Però poi dice una cosa che è la chiave di tutto. Nulla è impossibile con Dio. Perché? In Luca 1,37 nella versione riveduta dice, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Questa nessuna parola non è una parola qualunque, è la parola rema, è la parola di oggi, è la parola specifica per questo tempo, per questa situazione. Dio non parla a vanvera, quando lui parla ha tutta la potenza e tutta l'autorità affinché quella parola possa essere realizzata. E l'angelo non si ferma. Va pure dai pastori e gli dice, è nato Gesù, venite ad adorarlo. E mi piace vedere questi pastori che vanno verso la mangiatoia e trovano esattamente tutto ciò che l'angelo aveva loro profetizzato. Ma quello che mi tocca profondamente il mio cuore è che Maria, in quella mangiatoia, aveva in braccio la parola fatta carne. Abbiamo bisogno che la parola che Dio ha dato a ciascuno di noi la possiamo tenere in braccio. Possa diventare carne. E dice che Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore e le meditava. La parola di Dio va custodita. Ma quella parola ha il bisogno di diventare carne. Qual è la parola che porta effetto? È la parola fatta carne.
E oggi, non so tu, ma io la voglio tenere in braccio. Voglio che quella parola che Dio ha dato a mia vita la possa concepire, la possa partorire e la possa tenere tra le mie braccia.